When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Un bomber che chiamano il Rummenigge dei poveri, una serie di minacce spaventose e una tranquilla città di provincia che scopre l'ombra del razzismo, un intrigo contrattuale e un trasferimento che cambia la vita. Sono Chiara Soldi, questo è Il Rosa e il Nero, storie e misteri dal mondo dello sport. I medici dell'Udinese scuotono la testa dispiaciuti, cercando di apparire credibili di fronte ai cronisti. Annuiscono, serrando le labbra.
Ha un problemino alla schiena, precisamente ad una vertebra.
Un problemino. Capita. Affare saltato. Il calciatore non risulta idoneo alle visite mediche. Niente Udinese per Ronnie Rosenthal, fortissimo attaccante di 26 anni proveniente dallo Standard Liegi. Ma lo sanno tutti in città che non è così. Il problemino di cui parlano in realtà non c'è. La vertebra ha una malformazione congenita, vero, ma ciò non gli impedisce l'attività sportiva ad alti livelli. Non gliela mai impedita. Ronnie è un professionista del pallone. Da 8 anni si è infortunato una sola volta. Uno stiramento, niente schiena. No, il problema vero è ben più grosso di una visita medica. Siamo nel luglio del 1989. A Parigi l'annuale riunione del G7 affronta i problemi del terzo mondo e dell'inquinamento globale. I bagnanti si allarmano per le alghe che aggrediscono le spiagge dell'Adriatico. La Juve cerca disperatamente di piazzare Zavarov sul mercato e i Pink Floyd fanno impazzire Venezia suonando Another Brick in the Wall davanti a 200.000 persone. A Udine annunciano l'acquisto di Ronnie Rosenthal e in via Cotonificio, al numero 94, vicino alla sede del club, compaiono scritte inquietanti, minacciose. La prima, Rosenthal go home, con un teschio di fianco per far capire che aria tira. La seconda è come un cazzotto allo stomaco, via gli ebrei dal Friuli. E la terza, Rosenthal vai nel forno. Rosenthal è nato ad Haifa, in Israele. E questa cosa a qualcuno proprio non va giù. In sede arrivano anche alcune telefonate anonime.
Se lo prendete davvero sono guai. Non lo vogliamo vedere con la maglia dell'Udinese. Non vogliamo ebrei nella nostra squadra.
A chiudere il cerchio anche una lettera minatoria per il presidente Giampaolo Pozzo. Le indagini dicono che le minacce sono riferibili al gruppo di ultras più numeroso dell'Udinese. La sigla è HTB. Sta per Hooligans Teddy Boys. Scoppia un caso mediatico. C'è pure un'interrogazione parlamentare firmata da 5 deputati socialisti. Pozzo è in vacanza a Ibiza e deve tornare di fretta in Italia. L'episodio getta un'ombra su una città di poco più di 100.000 abitanti considerata tranquilla, operosa, tollerante. I friulani reagiscono.
Siamo gente per bene, quella è opera di 4 imbecilli.
Sul muro del vecchio stadio Moretti qualcuno scrive «Viva Rosenthal». Le ingiurie sui muri di via Cotonificio vengono cancellate. E Pozzo le liquida così.
È una ragazzata, niente di più.
Ma la vergogna resta. Il calcio italiano in quel periodo è segnato da una forma di razzismo strisciante, tanto manifesto quanto impunito. Episodi gravi si sono verificati a Verona, Milano e Bari. 3 anni prima, sempre ad Udine, il peruviano Geronimo Barbadillo, uscendo di casa, ha trovato il muro imbrattato. Sporco negro, vattene. Lui ai razzisti non la darà per vinta. La gente lo ricopre di affetto. per cui a fine carriera rimane a Udine e apre una catena di ristoranti. Rosenthal all'inizio cerca di sdrammatizzare.
Ma in Belgio non mi è mai capitato niente di simile.
Si dice pronto a vestire la maglia dell'Udinese. Ha fretta di giocare nel più bel campionato del mondo. L'Udinese quell'anno è stata appena promossa in Serie A. C'era Nedo Sonetti in panchina, ma in quei giorni viene sostituito da Bruno Mazzia, pure lui fresco di promozione con la Cremonese. Gli stranieri sono tre, come da regolamento, e sono già stati individuati. Uno è Nestor Sensini, 23 anni, difensore argentino detto Boquita, dal Newell's Old Boys. A Udine lo accolgono con freddezza, pensano sia uno scarto, e invece diventerà una bandiera del club. L'altro è un numero 10 classico, passo lento e rapidità di pensiero. Si chiama Riccardo Gallego, è spagnolo e per tutti gli anni 80 è stato un pilastro del centrocampo del Real Madrid con Butragueño, Valdano, Hierro e Hugo Sanchez. Il terzo straniero è proprio Ronnie Rosenthal. Ronnie non è nemmeno uno sconosciuto, tutt'altro. È un attaccante parecchio quotato, il migliore dei pochi israeliani che in quegli anni 80 hanno fatto fortuna in Europa. Il padre è romeno. Nel 1951 ha lasciato Bucarest per trasferirsi in Israele. La madre è marocchina. Rosenthal è strutturato fisicamente, un ottimo contropiedista. Gioca seconda punta. È un toro che si sacrifica ma riesce a rimanere lucido anche in zona gol. Lo chiamano il Rummenigge dei poveri, perché un po' gli assomiglia a Kalle. A molti ricorda anche il danese Preben Elkjær Larsen, che 4 anni prima ha vinto lo scudetto a Verona. Ronnie è cresciuto nel Maccabi Haifa, dividendosi tra campo e servizio militare con i carristi. Poco più che 20enne è esordito in nazionale, ma è in Belgio che si impone. Prima con il Bruges, con cui vince il campionato, e poi con lo Standard Liegi. L'Udinese ha pagato il cartellino 1,5 milioni di sterline, non una cifra da poco per l'epoca. Ma quando la squadra parte per il ritiro di Ravascletto, nel cuore della Carnia, Rosenthal non c'è. Sarebbe dovuto diventare il primo israeliano della Serie A. Invece è rimasto a casa. La sua avventura a Udine dura 15 giorni. A nulla servono le radiografie che l'avvocato del giocatore consegna ai medici dell'Udinese. Il club prepara un documento, dove in buona sostanza chiede allo Standard Liegi di cedere il giocatore per un periodo di prova, allo scopo di testarne la condizione fisica. I belgi si oppongono, Rosenthal si sente vittima di una truffa e torna a Liegi. C'è in giro la diffusa sensazione che questa sia stata una sconfitta di tutto il calcio italiano, incapace di arginare i razzisti. Ad agosto l'Udinese annuncia di aver chiuso la trattativa per l'acquisto del terzo straniero al posto di Rosenthal. È l'argentino Abel Balbo, 23 anni, centravanti del River Plate. Saltano fuori strane voci. In giro si dice che i friulani in realtà volessero dal principio Balbo, più giovane e meno costoso di Rosenthal, e che quindi abbiano colto al volo l'occasione per far saltare l'affare con l'israeliano, adducendo la mancata idoneità alle visite mediche. Il sospetto c'è. Esiste una scrittura, un preliminare tra l'Udinese e Balbo, firmato il 10 luglio, ben prima dell'annuncio dell'acquisto di Rosenthal. Lo Standard Liegi pretende comunque i soldi, fa vertenza, ne nasce un contenzioso. Anche Rosenthal intanto fa causa all'Udinese, perché ha firmato per un ingaggio triplo rispetto a quello che aveva in Belgio. Sono circa $800,000 per 3 stagioni. Chi glieli dà quei soldi, ora che è stato scartato? La sentenza del tribunale arriva 4 anni dopo. Rosenthal viene risarcito con circa 60 milioni di lire. L'Udinese quell'anno fa fatica. In panchina esonera Mazzia e fa arrivare Marchesi, ma non cambia le cose. Arriva quart'ultima e va in Serie B. Rosenthal intanto gioca qualche mese nello Standard Liegi, ma nel 1990 passa al Liverpool e diventa decisivo per la conquista del campionato inglese da parte dei Reds. È la squadra del mitico Kenny Dalglish. In porta c'è Bruce Grobbelaar, in campo Ian Rush, Alan Hansen e Peter Beardsley, John Barnes e Ian Mulby. Nel finale di stagione di quella First Division, così si chiamava allora la Premier League, Ronnie segna 7 gol in 8 partite. L'Italia l'ha rifiutato. In Inghilterra si prende soddisfazioni su soddisfazioni. Con il Liverpool gioca per 4 anni vincendo una Charity Shield e una Coppa d'Inghilterra. Poi continua a segnare con le maglie di Tottenham e Watford, dove chiude la carriera nel 1999, a 36 anni. Qualche anno dopo rilascerà un'intervista al Corriere della Sera.
Magari mi sbaglio, ma credo che l'Udinese mi abbia scaricato per una questione di affari. Hanno avuto l'occasione di prendere Balbo e l'hanno sfruttata. Ho sempre amato molto l'Italia. Quell'episodio al momento mi aveva amareggiato e disorientato, ma invece si è rivelato la mia fortuna. Andare a giocare in Inghilterra mi ha cambiato la vita.
Il Rosa e il Nero è un podcast originale della Gazzetta dello Sport, ideato da Giulio Di Feo, tratto da una serie di racconti di Furio Zara, disponibile su gazzetta.it e su tutte le principali piattaforme podcast.